La folla dunque, quando ebbe visto che Gesù non era là, e nemmeno i suoi discepoli, montò in quelle barche e andò a Capernaum in cerca di Gesù. Adesso leggo il 25. Trovatolo di là dal mare, gli dissero Rabbì, cioè maestro, quando sei giunto qui? Gesù rispose loro, in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il proprio sigillo. Vado avanti. Essi dunque gli dissero: che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Allora essi gli dissero: quale segno miracoloso fai dunque affinché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto. Come scritto, egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero: Signore, dacci sempre di questo pane. Così non andiamo a fare la spesa. Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, chi crede in me non avrà mai più sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto, eppure non credete. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in lui abbia vita eterna. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perciò i giudei mormoravano di lui perché aveva detto: io sono il pane che è disceso dal cielo. Questa era un'affermazione di divinità. Ecco perché lo scandalo. Dicevano: non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai ora dice: io sono disceso dal cielo? Fin qua. Il pane di Dio, il pane di Dio. Questo brano, fratelli, nella fede, sorelle, amici, ci parla di tre tipi di pane, di tre tipi di cibo. Voglio subito sottolineare una cosa. Quando io oggi leggo pane, è un conto. Quando 2000 anni fa la gente sentiva parlare di pane, era diverso. Perché era diverso? Oggi abbiamo 50 varietà di pane. Oggi abbiamo tanti pasti, tanti tipi di carboidrati sostitutivi del pane. Oggi il pane è uno dei tanti alimenti che consumiamo settimanalmente. Dire pane 2000 anni fa, al tempo di Gesù, era dire vita. L'essenziale, qualcosa di fondamentale, qualcosa di necessario. Ti ricordi le parole della preghiera standard, modello insegnata da Gesù ai discepoli? Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Cioè, Signore, dacci ogni giorno, provvedi per noi tutto quello di cui abbiamo necessità per la vita, per la nostra esistenza, per la nostra famiglia, per il nostro futuro. È importante precisare questo. Ci sono tre tipi di pane, tre cose essenziali, fondamentali in questo brano di cui ha parlato Gesù. C'è il pane moltiplicato da Gesù, c'è la manna di Dio nel deserto, detto pane degli angeli in un salmo, e c'è poi Gesù Cristo stesso, il pane della vita. Riflettiamo un attimo, qualche minuto, fatto un'ampia lettura e mi impegno al massimo per condividere un breve messaggio. Ho pensato a questi tre tipi di pane provveduti da Dio, perché in tutti e tre i casi, Gesù che moltiplica il pane, il Signore nell'antichità che aveva mandato la manna nel deserto per gli israeliti, Gesù stesso che si qualifica pane della vita, in tutti e tre i casi chi è che provvede? È Dio. E in tutti e tre i casi l'essere umano sarebbe dovuto essere riconoscente, perché Dio si era mosso, perché Dio si era adoperato per provvedere. Dio aveva risposto alle necessità di qualcuno, di tanta gente, del suo popolo, del mondo intero, nel terzo caso. Ma vediamo qualche distinzione. Il primo è un tipo di pane che ha a che fare con il presente. Gesù che pensa a quei 5.000 uomini, in più bisognerebbe calcolare le donne, i bambini, quindi forse 20.000 persone. Il Signore in quel caso della moltiplicazione ha pensato a un'esigenza contingente, il presente. Nel secondo caso, Dio che manda la manna, il suo cibo miracoloso dal cielo, il Signore ha pensato al suo popolo, quindi questo ha a che fare con la storia ebraica, non col presente, ma con un passato lontano, la manna nel deserto. E poi il terzo tipo di pane, Gesù stesso, non ha a che fare col tempo, ma il pane della vita, il pane, la vita per la tua vita, è qualcosa di eterno. Da 2000 anni il Signore, il Figlio di Dio, continua a dire: io sono il pane della vita. Chi vive di me, chi si nutre di me, chi riceve me, ha vita eterna e non morirà mai. Vita eterna. Quindi il Signore che è fedele nel presente, il Signore che è stato fedele nel passato, nella storia ebraica, il Signore che è presente anche oggi e per l'eternità. Credi in Gesù questa mattina. Alimentati di Lui. Qualche altra riflessione. Tutti e tre i tipi di pane, abbiamo detto, ci danno l'idea di Dio che soddisfa una grande esigenza umana. Ma il pane moltiplicato per 5.000 uomini è la risposta di Dio per qualche ora, fino all'esigenza del passo successivo. Il pane di Dio ai tempi di Mosè, la manna, è stata la risposta del Signore nell'arco di 40 anni. Gesù Cristo, il pane della vita, è la risposta ancora attuale per la salvezza di chiunque crede. Non 20.000 persone soltanto localizzate in quel luogo a quell'ora, non un solo popolo, quindi una risposta di Dio circoscritta nel tempo, nel luogo, ma anche etnicamente, solo per Israele, nell'antichità. Ma la salvezza di Dio, Gesù Cristo, pane della vita, vale per ogni essere umano. Amen. Per chiunque crede, quanto è grande il Signore. Ma sai cosa? Se ogni tipo di pane di cui abbiamo letto ha Dio come fornitore, come produttore, è anche vero che l'essere umano non è passivo, anzi, Dio ci vuole coinvolti. Quando si parla di miracoli nella Bibbia, quando si parla di provvidenza di Dio, quando vediamo nelle scritture l'azione di Dio in favore di qualcuno, l'essere umano non è mai passivo. Si può dire passivizzato. Il Signore vuole che la tua fede sia attiva, sia in campo. Questo è un invito alla fede questa mattina, a una fede pratica, non solo a una fede teorica. Io credo. La tua fede, la mia fede in Gesù deve diventare qualcosa di concreto. Il pane moltiplicato, moltiplicazione dei pane e dei pesci, a cui fa riferimento Gesù, ci hai fatto caso. Tanti seguivano Gesù perché avevano mangiato gratis. Ebbene, il pane dei 5.000 uomini di recente moltiplicato dal Signore. Ma in quel caso c'era bisogno di ascoltare il Signore. C'era bisogno, nel caso della moltiplicazione, di credere nel Signore, di rimanere al proprio posto. Pensi che fosse scontato? È tardi? È buio? Non c'è un posto in zona dove comprare qualcosa da mangiare? I discepoli di Gesù dicono che bisogna accomodarsi, bisogna sedersi ordinatamente, raggrupparsi in quel luogo dove c'era tanto prato, tanta vegetazione, e il Signore qualcosa l'avrebbe fatta. Bisognava avere fede. Tu cosa avresti fatto? Ti saresti messo a sedere? Ti saresti accomodata? O avresti reagito? Avresti protestato? Te ne saresti andata a casa? Da qualche parte, ma non rimanere lì. Rimanere lì per che cosa? A fare che cosa? Aspettando che cosa? Quindi dobbiamo dare atto a quella gente che ebbe fede in qualche modo, ascoltò il Signore, si fidò delle parole dei suoi discepoli, quindi in qualche modo di Dio stesso. Quella gente nel miracolo della moltiplicazione aspetta. Sei disposto ad aspettare il tempo di Dio? Quella gente collabora, i discepoli servono questo pane insieme al pesce che non finisce mai. Non finì quel pane finché l'ultima persona ebbe avuto a sufficienza da mangiare. Aspettiamo il Signore, perché Lui non si smentisce mai. Vale la pena aspettare i tempi di Dio. Vale la pena non fissarci nei casi in cui Dio agisce in maniera diversa rispetto a quello che noi avremmo immaginato, come quella gente che non aveva da mangiare quel giorno. E poi c'era un'altra cosa da fare, lo vedremo anche nel caso numero 2, la manna, e nel caso numero 3, Gesù Cristo stesso. Dio provvede il pane e io cosa devo fare? No, questo è un punto che non ti aspetti. Questo è un punto che non ti aspetti. Non ti offendere se ho incluso questo punto. Bisogna mangiare. Bisogna mangiare. A volte siamo così. Dio provvede e noi ci chiediamo se mangiare o meno. La manna nel deserto, anche la manna ci parla di questo. Bisognava dare retta a Dio, bisognava credere in Lui, bisognava però anche, oltre alla fede nel Signore, nel soprannaturale, nei Suoi piani, nei Suoi progetti, nelle Sue risorse, bisognava anche agire, bisognava anche darsi una mossa. Fede e opere. L'Apostolo Giacomo direbbe amen, seduto da qualche parte questa mattina virtualmente in questa sala. L'Apostolo Giacomo direbbe amen, fede più opere. Ai tempi di Mosè bisognava uscire di casa, bisognava raccogliere questo cibo che il Signore provvedeva, bisognava procurarsi delle ricette, andare su internet e vedere come preparare questa materia prima che il Signore aveva mandato. E c'erano delle ricette, lo sai, c'erano modi diversi in cui preparare la manna. Sotto forma di focaccia, sotto altre forme. Noi oggi avremmo aggiunto la polenta di manna, avremmo aggiunto, non lo so, dite voi, cuoche, pizza di manna e tante altre cose. buone da preparare con la farina, con la materia prima che il Signore aveva provveduto inspiegabilmente, miracolosamente. Quindi credere che Dio provveda, sì, ma ci vuole anche un'azione da parte mia e vostra. Quando Dio dice qualcosa, quando Dio fa qualcosa, Dio non ci chiede mai la passività. Qualcuno fece tardi e non trovò quel giorno la manna di Dio da raccogliere. Qualcuno provò a conservarne perché voleva avere il weekend lungo e l'indomani quella manna fece i vermi. Marcì, perché Dio aveva detto di essere puntuali, di prenderlo in parola, i nostri eccessi. A volte cediamo per difetto, a volte per eccesso. A volte facciamo meno di quello che Dio ci sta dicendo chiaramente di fare nella Bibbia, altre volte facciamo di più, facciamo anche gli extra, pensando che Dio si sia dimenticato di un salmo che non c'è nei testi originali, o di un versetto, di un capitolo che vorremmo aggiungere noi. E poi anche nel caso della manna, la manna si doveva mangiare. Dio ha risposto dal cielo, ma io devo mangiare. Dio ti ha mostrato la sua volontà, ma tu la devi fare. A volte leggiamo qualcosa nella Bibbia e facciamo diversamente. A volte ci viene dato un consiglio su base biblica e facciamo diversamente. Dio provvede, ma tu mangia. Dio mette in tavola, ma tu accompagna, porta alla bocca. E lo stesso è vero soprattutto parlando di Gesù Cristo. Si deve ascoltare la parola del Signore, sei d'accordo? Bisogna ascoltare la parola di Dio. Regolarmente, puntualmente, con attenzione, si deve credere, sì, bisogna credere a quello che Dio ci dice giorno dopo giorno attraverso la sua parola. Ma poi, in relazione a Gesù Cristo, cosa bisogna fare? Bisogna riceverlo. Portati a casa questa potente metafora biblica. Gesù, il pane della vita. Il pane che scende dal cielo. Gli abitanti di Capernaum, la zona frequentatissima durante i viaggi itineranti di Gesù. Qui siamo nella sinagoga di Capernaum, lo scopriremo alla fine del capitolo 6, ma ti prego, leggi tutto il capitolo 6, fino alla fine. Ci sono altre riflessioni che potrai fare tu su il Signore che è pane di Dio, che Gesù è il pane dal cielo. I contemporanei, i compaesani di Gesù, dicevano, ma com'è possibile? Noi conosciamo tutto della famiglia di Gesù, sappiamo chi sono i genitori, conosciamo i fratelli, le sorelle, conosciamo il negozio, la bottega di falegname di Giuseppe, dove Gesù aiuta, dà una mano. Figli, diamo una mano ai nostri genitori, è biblico. Figli, aiutiamo i nostri genitori come possiamo, perché è biblico. Noi sappiamo tutto di Gesù, siamo vicini di casa, a volte mettiamo i nostri filtri. Vedere in Gesù soltanto l'uomo, l'umanità, l'aspetto terreno, biografico, storico, che questa mattina ognuno di noi possa abbracciare per fede Gesù anche come il figlio di Dio, vero Dio. Gesù Cristo è il pane disceso dal cielo, senza il quale noi non avremmo vita spirituale. Senza Cristo noi siamo, non è un'offesa per nessuno, dei morti di fame. Senza Cristo noi siamo delle persone morte. Senza Cristo io non sono nessuno, spiritualmente, spiritualmente, interiormente. Senza Cristo io non ho vita. Non ho vitalità spirituale. La mia vita non ha un senso. Cristo è il cibo per la mia anima. Ho bisogno di Cristo e continuerò ad averne bisogno. Perché se pane è sinonimo di essenziale, di qualcosa di fondamentale per la vita. Gesù Cristo è la persona fondamentale, è l'unico salvatore. La Bibbia dice: in nessun altro è la salvezza. Non c'è un altro salvatore, solo Gesù Cristo. Non c'è un'altra speranza, solo in Cristo noi abbiamo speranza. Mettiamo la nostra fede in Gesù per la nostra salvezza. Nutriamoci di Cristo. Non viviamo di un pasto al mese o di un pasto all'anno. Noi non viviamo senza Cristo. Non viviamo di un versetto a settimana. Non viviamo di un culto, di una riunione in chiesa ogni tanto, non viviamo di uno studio biblico sporadico, non viviamo di una preghiera solo in emergenza. Gesù Cristo è il pane della vita. Per favore, mangia. Per favore, mangia, altrimenti muori. Altrimenti muori spiritualmente. Signore, stamattina ti invita a pranzo, senza che io l'abbia progettato. Oggi è giornata di preghiera per la nostra chiesa, come facciamo solitamente la seconda domenica del mese. E qualche tempo fa ho definito questa sessione pomeridiana di preghiera, digiuno, come stare a pranzo dal Signore. Che fai? Che fai domenica? No, sto a pranzo dal Signore. In che senso? Che sto con il Signore. Prego, salto il pasto se posso, per stare a casa con il Signore. È un invito per i nostri amici. Credi in Gesù per la tua salvezza. Ricevi Cristo. Vivi di Lui. E qualcuno si è scandalizzato, poi più avanti lo leggerai. Se continui nel capitolo 6, qualcuno si è scandalizzato, è rimasto inorridito. Dice: ma che vuol dire Gesù? Dobbiamo mangiare Lui? Nutrirci di Lui? Ma cos'è, cannibalismo? L'idea è del fatto che hai bisogno di Gesù per vivere eternamente, per vivere spiritualmente. Parlo ai credenti oltre che a me. Se nella tua dieta spirituale, forse senza neanche esserne così consapevole, cosciente, se nella tua alimentazione interiore, spirituale, forse Gesù è stato messo da parte o addirittura escluso dalla tua alimentazione spirituale, torna a Gesù, torna a Cristo, ricevilo ancora, vivi di Gesù, vivi per Lui. Gesù, che è il pane di vita, è il pane di Dio. A Dio sia la gloria. Ci alziamo in piedi, preghiamo insieme, per favore. Come stai? Come stai spiritualmente? Di cosa ti stai alimentando? Di cosa ti stai nutrendo? Di cosa ti stai cibando, saziando? Torna a Gesù. Torna a Gesù. Torna a Cristo. Potrai provare tante cose, tante esperienze, forse più convenienti da un punto di vista umano, materiale, economico. Ma non lasciare, non abbandonare Gesù. Cristo è il pane della vita, è l'essenziale. Solo Gesù. Vogliamo insieme cantare.